La rivista.
Stamani sfogliamo insieme Il Tascabile al sito iltascabile.com e lo facciamo per leggere un articolo di Anna Paola La Catena, Benessere su prescrizione. Un articolo che segnala come negli ultimi anni l'uso di psicofarmaci sia aumentato notevolmente per una serie di circostanze che vedremo, e soprattutto fra le donne e i giovani. L'autrice è Anna Paola La Catena, giornalista, saggista, sociologa al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto e anche coordinatrice del gruppo Questioni di Genere e Legalità per la Società Italiana delle Tossicodipendenze. Ricorda anche i suoi libri La polvere sotto il tappeto, edito da Carocci, e Tagliate male per le edizioni Clad Onlus, pubblicato nel 2023. Saluto dunque Anna Paola La Catena, buongiorno e benvenuta.
Salve, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
Grazie a lei per la presenza e per spiegarci, per illustrare di che si tratta e per approfondire un po' questo articolo. Poi naturalmente invito chi ci ascolta ad andare a leggerlo. Si parte dalla definizione del concetto di salute, così come dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè uno stato di completo benessere fisico, mentale o sociale, quindi non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. È una definizione, la salute come benessere, che può dare adito a qualche ambiguità.
Sì, sicuramente, e tra l'altro, oltre a dare adito a delle ambiguità, apre diciamo delle traiettorie particolari, perché se la salute a questo punto ha un, diciamo, un limite minimo e massimo, e questo è percepibile insomma da chiunque, il benessere invece è un concetto dai contorni molto più indefiniti, no? E quindi è lecito anche pensare, e ce lo fanno passare come estremamente desiderabile, credere di poter stare sempre meglio. Quindi tanto da portarci in qualche maniera a diciamo a un contesto dove la medicalizzazione è estremamente spinta, e si verifica poi quello che è un fenomeno che viene definito disease mongering, e cioè dove andiamo a trattare come patologico anche ciò che patologico non è. Pensate per esempio, non so, alla calvizie, alla menopausa, all'adolescenza, alla gravidanza. Veramente tutto nella vita di un essere umano ormai ha a che fare con la medicina, ha a che fare con la necessità di un aiuto che è un aiuto esterno, tante volte è appunto un aiuto chimico.
Ecco, il fatto di trattare come malattia quello che malattia non è fa sì che poi vengano prescritti degli psicofarmaci, che certamente hanno un effetto anche benefico di placare un malessere magari nell'immediato, ma poi rischiano di essere pericolosi, soprattutto appunto se prescritti in una circostanza che non lo richiede.
Certo, noi abbiamo visto insomma dagli ultimi dati Eurispes, ma non soltanto, anche da quella che è stata l'ultima relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024, a giorni dovrebbe uscire quella nuova, dove praticamente vengono fuori dei dati che sono dati preoccupanti, perché soprattutto per quanto riguarda le donne e diciamo le persone più giovani, soprattutto dopo l'epidemia da Covid-19, perché sono cresciute molto le diagnosi da disturbo come ansia, depressione, ADHD, e dove si sono verificati frequentemente poi anche, soprattutto nella fascia 18-24 anni, sbalzi d'umore, sintomi depressivi, crisi di panico, eccetera. E addirittura 440.000 studenti, ci dice il Ministero, quindi il 18% della popolazione studentesca in Italia, ha utilizzato psicofarmaci fuori da quella che è la prescrizione medica, e questo è un altro grande problema. E sono dati che si raddoppiano per le ragazze, soprattutto quando si parla di farmaci per dormire o di farmaci per le diete, con accompagnati spesso insomma anche da episodi anticonservativi di autolesività, quindi c'è un malessere generale. A che cosa serve poi fondamentalmente lo psicofarmaco? Probabilmente ad andare a diciamo a lavorare su quello che è un sintomo, però, e quindi su quello che è un malessere profondo, di cui il farmaco però poco ci può dire rispetto a quella che è l'origine, a quella che è la radice di questo eventuale insomma sintomo. E quel discorso della medicalizzazione così spinta ci ha portato anche a fare un po' di confusione tra quella che è la depressione come malattia, quindi la depressione psicotica o conosciuta come episodio depressivo maggiore, e quella che invece è una depressione esistenziale, che potremmo definire motivata o reattiva, che in qualche maniera si esaurisce lì dove vengono rimosse quelle che sono le cause. Sono due piani diversi, perché un conto, diciamo, è quello che è l'aspetto della nevrosi, un conto è quello che è l'aspetto della psicosi. Però la prescrizione, diciamo, cerca di andare incontro a questa necessità, un po' a questo malessere poi, no? E sottrazione però di quella che è la possibilità stessa di andare a lavorare sui nuclei dolorosi che magari una persona si porta dietro e che agiscono, no? Al di là della capacità di tenere a freno quelli che possono essere i sintomi.
Ma
Poi non
non c'è un
sappiamo.
genere di psicofarmaco che può aiutare non soltanto sul sintomo, ma a stroncare la depressione stessa. È chiaro che capisco quando la depressione è più un male di esistere o è determinata da una causa precisa, non è lo psicofarmaco che la risolve. Però se invece si confonde la depressione e malattia non viene diagnosticata, alla fine potrebbe darsi che poi negli anni peggiore, cioè si potrebbe comunque fare anche correre il rischio contrario, quello di non diagnosticarla e quindi di non guarirla quando sarebbe possibile.
Assolutamente, perché non, è chiaro che stiamo parlando di farmaci che a persone hanno salvato la vita e che permettono, voglio dire, una vita che sia più integrata in quello che è il tessuto sociale. Quello di cui si parla, diciamo anche un po' nell'articolo, è invece una certa facilità nella prescrizione, soprattutto rispetto alle donne o rispetto appunto ai più giovani, no? Basti dire che negli Stati Uniti le donne hanno circa il doppio di probabilità rispetto agli uomini di ricevere una prescrizione di benzodiazepine, e la stessa cosa in qualche maniera lo vediamo anche in Italia con dei dati OSMED del 2021, dove il 67% delle donne ha ricevuto almeno una prescrizione contro il 58% degli uomini. Quindi significa che anche quelli che sono dei disagi legati, faccio un esempio, al naturale ciclo della vita di una persona, vengono visti come delle malattie, mentre sarebbe più opportuno, in alcuni casi, ovviamente non parliamo appunto di vera e propria patologia, di trattamenti più di tipo psicologico, psicoterapeutico, o pensiamo per esempio alla mindfulness, ma anche delle situazioni di ascolto, di ascolto attivo, di un ascolto, voglio dire, attento. Invece di fronte diciamo, a certi segnali che possono essere, che ne so, la difficoltà di dormire, l'ansia, un po' diciamo di umore meno positivo, meno roseo, tante volte si interviene invece con il farmaco, perché comunque poi alla fine costa anche meno, no?
Ma quali sono i rischi poi quando si interviene con il farmaco? Ci sono dei rischi a lungo termine e che vanno oltre il fatto semplicemente di non risolvere il problema?
Allora, dobbiamo dire che per quanto riguarda, diciamo, questi farmaci, vengono assorbiti rapidamente dopo la somministrazione orale, le concentrazioni plasmatiche raggiungono un po' il loro picco nell'arco di 1 a 3 ore. Sono eliminate quasi completamente attraverso il fegato e ovviamente la loro tossicità è maggiore per le benzodiazepine ad azione breve, no? Con rapida insorgenza rispetto a quelle ad azione lunga. I rischi sono la depressione respiratoria e l'ipotensione, che però si osservano ovviamente in dosi un pochettino più importanti, soprattutto con somministrazioni secondo modalità endovenosa. Utilizzate secondo quella che è la prescrizione, perché anche questo è importantissimo da sottolineare, non possiamo fare un'autoprescrizione, invece questo è spesso il rischio che si corre. Quindi seguendo le prescrizioni che hanno periodi generalmente brevi, quindi 1 a 3 settimane, ebbene tutto ciò non causa tolleranza, dipendenza, astinenza e cose di questo tipo. È l'uso prolungato che invece espone alla farmacodipendenza e all'astinenza. Se poi al farmaco ci andiamo a mettere, come dire, una sorta di misuso, cioè la prescrizione me la faccio io, perché sono stato bene, perché è chiaro che ti fa stare meglio anche rispetto al discorso dell'ansia, però se la prescrizione prevede 10 gocce al giorno e tu nell'arco della giornata avverti ancora lo stato d'ansia e prendi altre 10 gocce, perché quelle precedenti ti hanno fatto stare bene. È chiaro che si innescano dei meccanismi particolari, così come anche gli psicofarmaci vengono spesso utilizzati dalle persone che hanno un disturbo da uso di sostanze e lo fanno per modulare gli effetti degli oppiacei, della cocaina, dell'alcol. Quindi immagini quando lo psicofarmaco viene utilizzato in concomitanza con l'alcol, per esempio, perché aiuta, la benzodiazepina, per esempio, aiuta a prevenire la sindrome di astinenza alcolica, oppure, che non so, i consumatori di anfetamine, di stimolanti, di MDMA, che utilizzano questi farmaci per governare un po' al meglio gli effetti delle sostanze principali, eccetera. Allora lì i rischi aumentano. I rischi aumentano anche, per esempio, rispetto ai giovani, perché tanti testimonial, anche parliamo di influencer, hanno parlato nel tempo dell'uso di psicofarmaci, quasi consigliandoli. Addirittura qualcuno ha fatto delle classifiche attribuendogli proprio dei voti, no? Quindi, che ne so, questo prodotto vale 7, questo prodotto vale 10, e questo è un grosso rischio, perché non c'è la prescrizione, perché non c'è la valutazione del professionista, perché, voglio dire, è un uso che non è ovviamente un uso corretto, che
Certo.
potrebbe poi portare addirittura a degli effetti rebound, cioè ad avere esattamente l'opposto di quello che invece si voleva in qualche maniera eliminare,
E a
no?
peggiorare la depressione stessa quando sia presente. Certamente è un abuso e in effetti l'articolo che consigliamo di leggere si conclude con una bella frase di Elsa Morante, la quale nella storia scrive che i conforti chimici sono come certe lampadine elettriche negli alberghi, sono regolati per durare accese giusto il tempo di salire la scala dal pian terreno al piano di sopra, ma succede alle volte che si spengono a metà scala e uno si trova là come un balordo che annaspa all'oscuro. Quindi bisogna approfittare della lampadina per raggiungere il piano di sopra, ma poi bisogna anche confidare nel fatto che la lampadina possa spegnersi e si possa proseguire a camminare liberamente. Per approfondire questi temi che abbiamo soltanto evocato, vi consiglio di andare su iltascabile.com e di leggere interamente l'articolo di Anna Paola Lacatena, che ringrazio per essere stata nostra ospite. Grazie, buona giornata e alla prossima.
Grazie a voi per l'attenzione, grazie.